Questa settimana di lezione è dedicata interamente al problema della forma di Stato, federalismo, regionalismo, le regioni in Italia, le fonti regionali, e finirà con il potere regolamentare. Ho spostato un blocco di lezione, due ore di lezione da una parte all'altra, perché si attaglia bene col discorso Stato-Regioni, come vedremo. Mentre la prossima settimana sarà interamente dedicata a Unione Europea, fonti comunitarie, tutela dei diritti comunitari nell'ordinamento italiano. Dopodiché, conclusa la parte sulle fonti e sostanzialmente conclusa la parte sulla forma di governo, che sta per essere iscritta in Parlamento nei prossimi giorni, ci divertiremo un sacco, come al solito la casistica italiana supera qualsiasi più perversa fantasia, compresa la mia, che è fatto di, insomma, di fantasia perversa, non è male. Io vi consiglio di seguire gli eventi, che saranno interessanti, perché stanno scassinando qualsiasi prassi, qualsiasi principio, qualsiasi regola, e quindi è il momento in cui un giurista in formazione può mettere piacevolmente alla prova le sue scarse cognizioni per vedere che cosa succede nel mondo. Il diritto costituzionale non è una materia molto astratta, purtroppo è una materia molto concreta e di conseguenza anche di molto di attualità. Poi se volete che parliamo di qualcosa, voi avete solo da chiedermi, io vi parlo volentieri. Regioni. Qualsiasi discorso sulle regioni e sul sistema regionale deve partire da questa premessa. Sotto ogni profilo i nostri costituenti si sono inventati le regioni. Le regioni non esistevano geograficamente, non esistevano politicamente, non esistevano neanche giuridicamente. Sono una pura, perfetta invenzione. Non esistevano geograficamente, socialmente, economicamente, politicamente, per il semplice fatto che l'Italia è sorta mano militari per l'occupazione delle truppe dei Savoia, accolte in alcuni posti con dei referendum, dei plebisciti più o meno guidati, in altre parti con la cessione delle armi, e con tentativo di opporsi con relativa guerriglia che i Savoia hanno chiamato brigantaggio. Pagine di storia italiana che non mi sto qui a ripetere e che hanno portato a episodi ben noti. In sostanza l'Italia è sorta con un modello istituzionale che era quello napoleonico, e cioè di un sistema fortemente accentrato. E questo è stato un disegno fortemente voluto. Si è deciso che, pur essendo l'Italia frammentata in tante esperienze politiche e istituzionali, fosse conveniente centralizzare le decisioni per cercare di unificare un paese che non era mai stato unito. Da cui, per esempio, il servizio militare obbligatorio, la lingua italiana obbligatoria e la estirpazione di qualsiasi forma di autonomia. Era il modello napoleonico. Lo Stato centrale stava nella capitale, prima Firenze e poi Roma, era costruito intorno alla struttura del governo e del Parlamento, attraverso la struttura delle amministrazioni ministeriali, che in periferia poi avevano una serie di dislocamenti che facevano capo alle prefetture. Questa è la mappa. Più in basso c'erano i comuni, ma nel 1865, legge unificazione, i comuni avevano sì un consiglio elettivo, ma il sindaco era nominato con decreto del re ed era scelto del re, per cui era un ufficiale di governo. Questo modello è un modello che è rimasto in Italia sostanzialmente intonso fino a pochi anni fa. Di questo bisogna parlarne perché sparisce nelle trattazioni del diritto costituzionale o del diritto amministrativo, ma è uno dei dati significativi. Le autonomie locali hanno avuto una lenta evoluzione in senso democratico fino al fascismo. In senso democratico vuol dire che il comune ha visto i suoi organi, compreso il sindaco, prodotti da un meccanismo di elezione. Ma notate, un'elezione è sempre a suffragio ristretto, suffragio censitario. La provincia no, la provincia è sempre rimasta un'articolazione periferica del governo. Poi è arrivato il fascismo ha debellato tutte le forme di rappresentanza e ha fatto del podestà un ufficiale nominato dal governo e del comune un distretto dell'amministrazione pubblica. Una piramide di amministrazione pubblica interamente costruita secondo un modello centralistico. Governo e in periferia c'è il comune. Sopra il governo c'è la legge. Quindi il Parlamento nazionale, la legge basa l'attività dell'amministrazione, l'attività dell'amministrazione è gestita tramite regolamenti, il comune può fare regolamenti, questi sono gli atti normativi che ovviamente stanno al livello più basso della piramide della gerarchia delle fonti. Lo schema è: il Parlamento nazionale rappresenta l'interesse generale e fissa nella legge dello Stato quelle che sono le regole che valgono per tutti. Queste regole vengono applicate dalla piramide amministrativa, che è una piramide con un vertice governativo, e se in questa piramide bisogna bisogna produrre degli atti normativi che regolano le modalità di applicazione della legge, lo si fa con dei regolamenti e questi regolamenti stanno in una scala gerarchica che è parallela alla gerarchia politica, per cui il governo con un regolamento vincola il sistema dell'amministrazione periferica. Questo è lo schema che viene poi scritto nel testo unico delle leggi degli enti locali, che è rimasto in vigore fino al 1990, anzi è stato rifatto col testo unico del 2000. Guardate che queste sono delle cose sorprendenti per chiunque venisse, non dico da Marte, ma da fuori dalle Alpi, arrivi in un paese che è un paese che ha fatto una rivoluzione democratica repubblicana e costituzionale, nel 48 ha scritto una carta costituzionale, ma nel 2000 si scopre avere il codice penale fatto del fascismo, il codice civile fatto del fascismo, il codice di procedura civile fatto del fascismo e il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza fatto del fascismo e il testo unico degli enti locali fatto del fascismo. E queste cose, alcune sono ancora intonse, i codici, alcune sono state modificate, ma modificate con un ritardo micidiale rispetto all'entrata in vigore della Costituzione. Allora voi capite che in questo processo le regioni non ci sono. E in questo processo le regioni sono assolutamente assenti, ma sono assenti anche storicamente, perché noi potremmo pensare che in origine, cioè nel 1848, ci fosse in Italia, come c'era, una prospettiva di tipo federale, che era quella in versione cattaneo laica e in versione cattolica Gioberti, forse questi nomi vi sono stati comunicati durante gli infelici studi scolastici, come puri nomi naturalmente, ma erano due ipotesi che avevano un senso di federazione, ossia mettere insieme il Regno di Sardegna, il Lombardo-Veneto, lo Stato Pontificio e così via, e creare uno Stato di tipo federale. Che cosa ha di particolare lo Stato di tipo federale? Lo Stato di tipo federale ha essenzialmente una genesi dal suo punto, come punto saliente, come punto differenziale. Prendete il tipico esempio, il primo esempio di Stato federale, gli Stati Uniti. 13 colonie indipendenti, adesso non ci stanno tutte 13, ma fa lo stesso, le quali attraverso un processo faticoso creano delle strutture comuni. Queste strutture comuni sono poste su una base di tipo contrattuale, è un contratto con cui decidono di costituire organi centrali. È quello che si chiama una confederazione. La confederazione è un, si dice nei manuali, con i semplicismi tipici delle grandi definizioni, la confederazione non è uno Stato. La confederazione non è ancora uno Stato. La confederazione è un'organizzazione internazionale. Quindi quello che fanno gli Stati indipendenti dopo la cacciata degli inglesi è mettere insieme attraverso trattati internazionali tra Stati sovrani, un'organizzazione comune, un'organizzazione essenzialmente di tipo militare, moneta, politica internazionale, difese. Ma la sovranità resta qui, la sovranità resta negli Stati singoli, nei Stati membri. Secondo molti, questo è lo schema che noi abbiamo oggi in Europa. L'Unione Europea si basa su trattati internazionali, trattati firmati da Stati sovrani che hanno realizzato insieme una serie di organi e di attività. E gli esempi di confederazione segnano poi sempre un passaggio verso uno Stato più evoluto, che è la federazione. Sparisce il CON, resta la federazione, e la federazione è concepita non più come un'organizzazione internazionale, ma come uno Stato sovrano. Il passaggio dalla confederazione alla federazione è il passaggio tra un'alleanza di Stati sovrani a uno Stato sovrano che riceve la sovranità dagli Stati membri. Questi Stati membri trasferiscono la sovranità allo Stato centrale. Questo è il passaggio che viene denominato come passaggio dalla confederazione alla federazione, da un'organizzazione internazionale a uno Stato unitario su base federale. È un passaggio difficile, è un passaggio anche piuttosto scuro. Per esempio, noi in Europa probabilmente siamo un po' oltre la confederazione, ma non siamo ancora uno Stato federale. E qualcuno dice, ma dimentichiamoci questi schemi che sono schemi che abbiamo ereditato del Settecento, che forse non sono più adeguati all'esperienza di noi moderni, perché l'idea dell'uomo è che il moderno è sempre fichissimo e il passato invece ne faceva ad essere veramente moderno. Probabilmente è vero. Tenete però presente che questo passaggio e questa produzione di federazioni è un'esperienza estremamente limitata. Soprattutto lo era nel 1948 quando i nostri costituenti stavano scrivendo, anzi il 47, stavano scrivendo la Costituzione. Allora le federazioni esistenti erano tre: gli Stati Uniti, la Svizzera e la Germania. In tutti questi tre paesi si era assistito al passaggio dalla confederazione alla federazione. E in tutti questi tre paesi questo passaggio è stato condito da una sana, santa guerra civile. La guerra civile americana l'abbiamo vista tutti quanti al cinema, Via col vento, e lì, non a caso, c'erano due eserciti che si combattevano. Il nord e il sud sono semplificazioni perché si chiamavano i blu, i federali, e i grigi, i confederali. Scarlet, detta anche comunemente rosselle, stava al sud e l'esercito che difendeva il sud erano i soldati grigi, ed erano i confederali. E il principio su cui la guerra civile si è sviluppata è il principio di dove stava la sovranità. Ossia, se gli Stati Uniti erano già transitati verso una forma di organizzazione centralistica di uno Stato federale che si era succhiato la sovranità degli Stati membri, o se gli Stati membri potevano ancora rivendicare la loro sovranità contro gli Stati Uniti centrali, contro la struttura centrale. E questo significava tassazione, libertà dei regimi mercantili, schiavitù e così via. Perfino nella Svizzera, che ancora oggi si chiama Confederazione Svizzera, il passaggio dalla forma confederale dei cantoni alleati a quello che è sostanzialmente uno Stato federale anche piuttosto unitario è costato una guerra civile. Tutti conoscono la guerra civile americana, nessuno conosce la guerra civile svizzera intorno al 48-49, ma la guerra civile svizzera è durata, sì, credo 18 giorni, e ha fatto tra i bipedi una decina di morti, poi sono morte alcune mucche, quello è stato un disastro, ma anche lì c'è stata una guerra civile che ha opposto stati tendenzialmente del nord, tendenzialmente protestanti, tendenzialmente di lingua tedesca, ad altri stati tendenzialmente del sud, tendenzialmente cattolici, tendenzialmente di lingua romanza, sulla questione confederazione-federazione. Ha vinto il nord, anche lì, e ha vinto la federazione. E questo ha significato rottura di meccanismi di rivendicazione di sovranità in capo ai cantoni. La terza esperienza, quella tedesca, è ancora più angosciante, perché l'esperienza tedesca è passata per quella che allora era vissuta come una vera guerra civile, cioè la guerra tra la Prussia di Bismarck e l'impero austro-ungarico, vittoria della Prussia, e poi attraverso un processo che è passato per varie tappe dell'unificazione della Germania, è la costruzione in Germania di una federazione, che è una federazione che poi è stata ripresa nella Costituzione del primo dopoguerra, la Costituzione di Weimar, è distrutta dal nazismo. E quando nel dopoguerra la Germania si è trovata a svolgere un processo di riedificazione della Costituzione sotto il controllo militare degli alleati, con la Germania divisa in settori, gli alleati hanno imposto la ripresa dello schema federale, proprio per evitare che la Germania ripartisse come uno Stato unitario con tutto quello che poteva essere di pericoloso per gli equilibri europei. Per cui in Germania la federazione, che era un tratto storico che risaliva al Medioevo e che poi era penetrata attraverso un processo storico molto difficile in un'istituzione che era proprio una federazione di degli ex stati liberi, è stata poi rimposta come scelta degli alleati e che oggi è il tratto caratteristico della Costituzione. Queste erano le esperienze che avevano di fronte i nostri costituenti. Queste e non altre erano le federazioni. L'altro modello era il modello di Stato centrale, di Stato unitario, di Stato, come dire, centralistico, basato su una piramide burocratica e un'autonomia minima in periferia. Le regioni non esistevano. Uno dei costituenti, Gaspare Ambrosini, aveva scritto un libro negli anni 30, Lo Stato regionale, e questo libro aveva presente tre esperienze, che erano la Spagna repubblicana che si dette una costituzione appunto repubblicana e regionale, che non funzionò mai perché Francisco Franco fece il colpo di Stato e poi ci fu la guerra civile e lì non vinse l'anima federale ma quella fascista e quindi le regioni furono cancellate. Sì, scusate, io uso ancora questo termine fascista che è obsoleto, ma riferito alla storia almeno adesso non mi permetterei più di definire nessuno se non diversamente democratico ma non fascista. E lo Stato, la Spagna era stata il modello di uno Stato regionale, ma un modello solo sulla carta, che non aveva mai funzionato. E gli altri due esempi che aveva Ambrosini davanti erano l'impero austro-ungarico e l'Unione Sovietica. C'è un certo ardire definirli come stati regionali, cioè come stati che avevano un'organizzazione di autonomia, ma non segnata da questo processo genetico. Vedete, questo processo genetico è interessante e vi spiega perché il federalismo finisce con essere una parola vuota per noi italiani di oggi. Perché il federalismo non è una formula di organizzazione di uno Stato, ma è più che altro il segno di un processo. Ci sono stati che sono nati con un processo federalista. E il processo federalista è un processo che trasferisce cose dalla periferia al centro, tramite accordi, tramite trattati, tramite contratti. In America, nella letteratura tradizionale, parla di compact, proprio di contratto, un contratto tra stati sovrani che si mettono progressivamente insieme. Questo è un tratto caratteristico, perché questo contratto, questo trattato, perde il nome di trattato e diventa Costituzione. Gli Stati Uniti hanno una Costituzione e questa Costituzione è una Costituzione federale, ma è una Costituzione che si porta dietro tutto il suo DNA, tutta la sua origine. Infatti, che cosa serve la Costituzione? La Costituzione serve a dire quali poteri sono trasferiti dagli Stati sovrani agli nuovi Stati Uniti, quali sono gli organi degli Stati Uniti e come gli Stati sovrani controllano questi organi. Sono pochi articoli che servono per dire come si articola la rappresentanza territoriale. Le due Camere, la Camera di rappresentanza di tutta la nazione e la Camera di rappresentanza degli Stati membri. Lì c'è stata una battaglia epica dei piccoli Stati contro i grandi Stati, perché i piccoli Stati hanno imposto che tutti gli Stati membri fossero egualmente rappresentati nel Senato. Due senatori per ogni Stato. Sia il Wyoming, che ha 500.000 di abitanti, sia la California, che ne ha 50 milioni, entrambi sono rappresentati da due senatori. Questa è una traccia tipica della formazione dal basso all'alto, no? Di una devoluzione di poteri dal basso verso l'alto. In questa forma di governo, in questa forma di Stato, il Presidente della Repubblica non è eletto direttamente dai cittadini, come dice la Vulgata, di fatto lo è ormai, ma dal punto di vista giuridico non lo è affatto. Ogni Stato elegge, in ogni Stato sono eletti dei grandi elettori, e questi grandi elettori poi esprimono il voto per il Presidente della Repubblica. Per cui noi siamo abituati a dire che il Presidente degli Stati Uniti è eletto direttamente dal popolo, ma non è esatto. Non è affatto esatto. Ogni Stato elegge un certo numero di elettori. Poi la legge elettorale di ogni Stato stabilisce alcune regole, per esempio che i grandi elettori o sono di un partito o sono dell'altro, nel senso che non possono dividersi. Chi vince per un voto si prende tutti gli elettori di quello Stato. E poi questi elettori eleggono il capo dello Stato. E se avete voglia, guardatevi, entrate in qualche sito degli Stati americani, degli Stati Uniti, e andate a vedervi le leggi elettorali. Usate internet per qualcosa che non sia chattare queste cavolate da subumani. E si viaggia. Datevi a vedere, non so, da Stato della California come funziona la legge elettorale. Avrete delle sorprese. Delle sorprese. Avrete la sorpresa, per esempio, di scoprire che la legge elettorale non esiste. O meglio, esistono tre diverse leggi elettorali autodate dai partiti. Per cui c'è il meccanismo delle primarie dei democratici, il meccanismo delle primarie dei repubblicani e il meccanismo delle primarie di eventuali terzi partiti. Eventuali. Tre diversi meccanismi per fare le primarie. Le primarie servono poi per scoprire chi è, sono i candidati, i grandi elettori, e questi grandi candidati, i grandi elettori si collegano al candidato nazionale. Una volta che si svolgono le elezioni si svolgono nel sistema per cui in ogni Stato, salvo qualche eccezione, perché ci sono anche Stati che fanno eccezione a un sistema di tipo proporzionale, ma tendenzialmente se i democratici, cioè hanno un voto più dei repubblicani, prendono tutti i grandi elettori, questi grandi elettori un giorno si riuniscono, se manca qualcuno, sapete cosa fanno? Prendono il primo che passa per strada. Cioè addirittura i grandi elettori possono integrarsi scegliendo uno qualsiasi. Tanto poco significativo questa fase di votazione per Presidente della Repubblica. È un meccanismo molto particolare, ma questo meccanismo molto particolare serve proprio per dare al Presidente della Repubblica un doppio volto. Da un lato comunque un Presidente della Repubblica che ha avuto il consenso maggioritario nel Paese, anche se Bush per esempio non l'aveva avuto. Dall'altro ha il consenso maggioritario dei singoli stati. Tra i vari stati lui riesce ad avere la maggioranza dei grandi elettori e quindi rappresenta il momento di unità dello Stato. Ci sono momenti di unità e questi momenti di unità sono disciplinati dalla Costituzione, la quale poi elenca quelli che sono i poteri della federazione. Nella Costituzione americana voi trovate elencati quelle che sono le attribuzioni affidate agli organi centrali, in base al principio che tutto ciò che non è trasferito al centro resta negli Stati membri. Infatti si parla nella letteratura americana normalmente di sovranità divisa. Una parte della sovranità è transitata agli Stati Uniti, un'altra parte resta negli Stati membri. Per esempio, la Costituzione non trasferisce monopolio in materia penale alla federazione e di conseguenza il diritto penale è liberamente disciplinato dal singolo Stato membro. E questo spiega perché i singoli Stati membri possono scegliere per la pena di morte come il Texas oppure eliminarla. È una qualcosa che è rimasta in periferia, non è stata trasferita allo Stato centrale. Se dopo aver consultato la Costituzione americana andate a consultare, ne parleremo la prossima settimana, il trattato che istituisce l'Unione Europea, vedrete che la logica è analoga. Il trattato dell'Unione Europea trasferisce alla Commissione, al Consiglio, al Parlamento Europeo una serie di competenze, di attribuzioni, e tutte le attribuzioni non trasferite restano in capo agli Stati sovrani. Noi in Europa stiamo vivendo un lunghissimo processo di tipo federale, non perché alla fine avremo uno Stato federale, ma perché il processo di federalizzazione è un processo di unità. Qualcuno dovrebbe anche spiegarglielo magari a Bossi, anche se non è facile, che la parola fedus, che è la parola della federazione, significa patto. Unione, patto di unione, e di conseguenza i meccanismi di federalizzazione sono tutti meccanismi che hanno portato a unificare gli stati, non a dividerli. E questi meccanismi sono quelli che poi lasciano nelle carte, nelle costituzioni, dei segni indelebili. Torniamo ai nostri costituenti. I nostri costituenti non pensavano proprio di costruire uno Stato federale, per il semplice fatto che non c'era più traccia delle vecchie formazioni politiche. Tutte erano state distrutte con questo processo di unificazione fatto dal Regno d'Italia. Le regioni sono state inventate di conseguenza dal punto di vista geografico. Non esisteva una geografia delle regioni. Se voi vi ricordate quando Renzo Tramaglino scappa, pagina che tutti abbiamo letto con dolore, scappa da Milano, si rifugia nella Repubblica Veneta, e dov'è la Repubblica Veneta? Ve lo ricordate? Ma cosa serve la scuola? Niente, un parcheggio. C'è la televisione per questo. Era Bergamo, cioè Bergamo allora era la Repubblica Veneta. No? Voi capite che il confine tra Lombardia e il Veneto è un confine che non ha una precisa connotazione storica. Il confine tra l'Emilia Romagna e le Marche, entrambe parte dello Stato Pontificio, non c'ha una traccia. Così come non ce l'ha l'Umbria e Toscana, anzi se andassimo a vedere anche dal punto di vista linguistico, c'è una fascia tosco-umbra-marchigiana che arriva fino alle porte di Ancona e un'altra che viene invece dalla Ciociaria su per l'Umbria e prende le Marche cosiddette sporche. Cioè sono tradizioni, formazioni sociali, organizzazioni demografiche che non hanno una precisa identità. Per cui il nostro costituente ha deciso di fare un elenco di regioni e queste regioni sono rimaste definite secondo linee meramente convenzionali, un po' come facevano gli stati coloniali in Africa, no? Facciamo una linea e dicevano questo è mio e questo è tuo. In Italia non si è tracciata una linea, si sono usate le linee impiegate in precedenza per i sondaggi demografici. C'è una cosa del tutto convenzionale. E queste cose a loro volta ritagliavano e mettevano insieme diocesi. Come sempre in Italia anche le regioni nascono dalla Chiesa Cattolica. Prima sono state costruite delle diocesi, poi mettendo insieme le diocesi si sono individuate delle aree demografiche, per cui quando si faceva il censimento, si faceva il censimento dell'Emilia Romagna e quello della Lombardia. Ma era una questione puramente pratica. E queste linee, che non avevano nessuno spessore storico, culturale, politico, economico, eccetera, sono rimaste le circoscrizioni delle regioni, del tutto artificiali. Per di più, il nostro costituente non aveva intenzione di costruire uno Stato federale, perché non essendo del tutto idiota, tra l'altro, non pensava che si potesse fare uno Stato federale partendo dal centro e andando verso la periferia. La storia delle federazioni è stata una storia dal basso all'alto, non dall'alto al basso. Oggi la penseremo magari in maniera diversa, perché per esempio il Belgio, che era una monarchia unitaria, ha avuto un processo di progressivo smembramento, molto pericoloso tra l'altro, e oggi è un regno federale. Esistono anche i regni federali. E ha avuto un processo dall'alto al basso. Ma voi capite che non sono questi i momenti storici di una cultura federalista. I momenti storici della cultura federalista sono gli Stati Uniti, la Svizzera, la Germania e oggi l'Unione Europea. Per cui il nostro costituente non aveva né dei motivi storici per dire facciamo una federazione, né un modello credibile per creare uno Stato federale smembrando uno Stato unitario. E d'altra parte non voleva neanche smembrarlo. E allora ci si può chiedere che cosa avesse in mente il nostro costituente. Una bella domanda. Guardate che le risposte non sono certe. La domanda, perché il nostro costituente si inventa le regioni, è stranamente una domanda su cui la dottrina non ha dato grandi risposte. Io ho una mia risposta che vi vendo però come mia risposta, non come se fosse una pagina del Vangelo. La mia risposta ha questa spiegazione, contiene questa spiegazione, che parte dalla condizione irrepetibile in cui erano i nostri costituenti. Già vi ho detto, i nostri costituenti si sono trovati a scrivere regole del gioco senza avere nessuna informazione su come il gioco si sarebbe svolto. Già tempo fa vi ho somministrato questa pillola. I nostri costituenti non sapevano chi sarebbe stato il vincitore delle prime elezioni democratiche, non sapevano chi avrebbe occupato il governo, chi avrebbe avuto la maggioranza in Parlamento, chi avrebbe democraticamente governato. Erano molto preoccupati dei propri destini nel caso avessero perso le elezioni. Dovete pensare che erano anni di uscita dalla guerra, c'erano le armi nelle cantine, l'ipotesi di una guerra civile non erano affatto escluse, e sapete che quando c'è stato l'attentato a Togliatti c'è stato un momento in cui si è temuta o sperata l'insurrezione, ma poi la vittoria di Bartali al Giro di Francia, al Tour di Francia, ha riunito il paese e un applauso collettivo, e come sempre in Italia è finito tra la luce e il vino. Però l'idea che potesse scoppiare una guerra civile in Italia, così come era combattuta in quegli anni in Grecia, era un'ipotesi. E naturalmente tutti erano preoccupati di perdere le elezioni, nel senso che uno non si preoccupa di vincere le elezioni e di poter governare, uno si preoccupa di perdere le elezioni e di non poter più governare e restare escluso del potere, come poi è successo. Se pensate che un pezzo della politica italiana, della società italiana, quella che si riconosceva nei partiti di sinistra, è rimasta fuori dal governo per decenni, capite che la preoccupazione non era una preoccupazione infondata, e l'avevano sia gli uni che gli altri. E allora che cosa hanno pensato? Hanno pensato di mettere in Costituzione non soltanto alcune regole di controllo sul governo e non soltanto alcuni limiti, i diritti, la rigidità della Costituzione al potere legislativo, ma anche forme territoriali di autonomia politica. Per quanto non sapessero chi avrebbe vinto le elezioni, sapevano benissimo che c'erano vaste aree dell'Italia che erano bianche, il Lombardo-Veneto per l'appunto, e altre vaste aree d'Italia che erano rosse, l'Italia centrale. E di conseguenza hanno pensato che queste aree politiche dovevano essere fornite di una certa autonomia, perché chiunque fosse stato escluso dalla maggioranza e dal governo del paese poteva avere una base politica in cui svolgere la sua attività di governo, in cui svolgere la sua attività politica, in cui a provare anche a organizzare l'opposizione. Questo è il motivo per cui a un certo punto hanno pensato che il sistema di debolissime autonomie ereditato dal Regno d'Italia e poi del fascismo, e cioè comuni e province, non fosse un sistema sufficiente, ma che ci dovesse essere qualcosa in mezzo, e che questo qualcosa in mezzo dovesse essere dotato di potestà legislative. Perché questa è la novità. La novità non era soltanto la maggiore estensione di questo ente rispetto alle province. Per esempio l'Umbria contiene due province, la Val d'Aosta non c'è neanche provincia perché è l'unica provincia, per cui non è detto che anche il Molise è piccolissimo. Non era tanto la questione dell'estensione, ma era la questione di dotare le regioni di potestà legislative. Le conseguenze ve le spiego dopo la pausa caffè.